Arturo Paoli, ospite della Comunità di San Paolo nel 1980.
Domenica 26 ottobre 1980, Arturo Paoli è ospite della Comunità di San Paolo a Roma. In un incontro alla sera con amici e membri della comunità, Arturo Paoli ripercorre un po' della sua storia come assistente nazionale della Gioventù Italiana d'Azione Cattolica, i suoi contrasti con la gerarchia, la resistenza alla politicizzazione avvenuta allora, certo tutt'altro che finita, delle organizzazioni cattoliche al servizio della Democrazia Cristiana, ma poi soprattutto parla della sua esperienza in America Latina. Lì, dove in una comunità, comunità dei piccoli fratelli di Gesù e comunità di povera gente insieme a loro, vive il suo impegno evangelico, il suo impegno anche sociale, politico, culturale e la sua testimonianza cristiana.
Vedete, la nostra lotta è cominciata, come sapete, nell'anno 952, 53, 54. Dico lotta perché io facevo parte allora della cupola, dei dirigenti dell'Azione Cattolica, no? In una maniera o nell'altra. E come sapete, si generò un conflitto abbastanza importante, di cui si è parlato molto, no? Un conflitto, cioè veramente non so come dire, un confronto dialettico, ecco, fra la nostra posizione, che praticamente la nostra, di noi giovani di Azione Cattolica e anche altri rami, altri gruppi, eccetera, è un po' la Chiesa. Ecco, noi, per dirla in due parole, credo che la cosa la sapete già abbastanza. Difendevamo l'autonomia della scelta politica, cioè difendevamo la necessità di fare una scelta politica, ma l'autonomia della scelta politica. Ecco. Soprattutto con questo criterio che la scelta politica e questa convinzione la difendo ancora, ecco, libera nelle scelte ideologiche, però non libera nel problema di fondo. Cioè, io penso che una persona che ha scelto il Vangelo in un certo senso non è più libera politicamente, è condizionata politicamente. È condizionata perché la sua scelta politica, qualunque essa sia, deve promettere, non so, deve mirare a che? Alla trasformazione delle relazioni sociali. In fondo la politica dei cristiani è sempre una ed eterna in un certo senso, variabilissima nel tempo, eterna direi nell'ispirazione. E l'ispirazione è quella del Magnificat, deposuit potente de sede exaltavi tumines. Non c'è altro, una formulina molto semplice e molto chiara, bisogna esaltare gli umili e deporre i poderosi dal trono. Ecco, cioè ci sono i poderosi che schiacciano gli umili e gli umili che sono schiacciati. E quindi l'ispirazione cristiana per una politica e per una scelta politica non può essere altro che questa. Cioè una scelta che mi dia la promessa, la garanzia, la speranza e anche qualche cosa di più, direi di esaltare gli umili e di deporre i poderosi dal trono, ecco, cioè di fare giustizia. E quindi, ripeto, il cristiano è libero nelle sue scelte, non è libero nella motivazione di queste scelte, perché deve, qualunque sia la scelta che fa, deve sempre pensare che bisogna migliorare, trasformare le relazioni sociali, che non devono esistere gli oppressi, non devono esistere gli emarginati, ecco, e bisogna partire di lì. Reclamare, ma più che reclamare, lottare per realizzare un'uguaglianza, una fraternità, una giustizia. E quindi un po' per tutte queste visioni, evidentemente, non potevamo essere vincenti. Però di lì Secondo me sono nate due cose molto importanti proprio da questa crisi che avemo in quel tempo. La prima è una relazione da adulti con la Chiesa, ecco, da adulti, che non vuol dire, secondo me, che sia sempre buono e che sia sempre giusto fare... Ricordo sempre una volta un deputato democristiano, quando io ero a Roma e che avevamo relazioni con i deputati democristiani, e mi ricordo che uno diceva che fare il parlamentare per un cristiano era la cosa più facile del mondo, perché bastava stare attenti a quelli che dicevano i comunisti per dire esattamente il contrario. Ecco. Quindi quando i comunisti dicevano sì, noi dobbiamo dire no, e quando i comunisti dicono no, noi dobbiamo dire sì. E quindi che cosa di più facile che questo, capite? Ora bisogna stare attenti perché, vedete, una posizione da adulti nella Chiesa non vuol dire assolutamente tutte le volte che il Vaticano dice sì, io dirò no, e tutte le volte che il Vaticano dice no, io dirò sì. Perché anche quello sarebbe facile, infantile, da adolescenti. Ecco, non sarebbe assolutamente giusto. Quindi una posizione da adulti vuol dire una posizione di libertà, di critica, di non paura, di una relazione matura, ecco, molto matura, che non è facile conquistare e non è facile mantenere. Direi che si conquista attraverso crisi dolorose, e Giovanni ne sa qualche cosa, delle crisi dolorose, ecco, e si mantiene attraverso la preghiera, attraverso la relazione con Dio, eccetera, no? Perché si può anche perdere a un certo punto, perché la paura ci riguadagna, sapete, molte volte facciamo degli atti eroici e poi ci troviamo immediatamente ad essere pieni di paura, il giorno dopo magari, ecco. E quindi forse è facile conquistarla, facile, perlomeno relativamente facile conquistarla, questa libertà, perché si presentano delle situazioni concrete e sicure dalle quali molte volte non si può scappare. Più difficile è mantenerla, ecco, perché occorre veramente pensare che non è un tesoro che si mantiene da sé, ma è qualcosa che bisogna riconquistare continuamente. E per riconquistarla bisogna sempre pensare che la libertà non esiste, esiste la liberazione. Ecco. Guardate, mettetelo bene in mente, fatelo nel programma di vita. La libertà non esiste. La libertà si troverà il giorno dell'incontro con Cristo, nella parusia. Dice San Paolo, dov'è lo Spirito del Signore, lì è la libertà. Infatti, secondo me, i grandi difetti della società liberale è quella di fissare, di identificare, di cristallizzare la libertà. La libertà non esiste, esiste la liberazione. L'uomo deve essere in un continuo cammino, permanente cammino di liberazione. Ecco. Evidentemente con certi obiettivi, non così, e quindi questi obiettivi si possono chiamare le libertà, che sono sempre, sempre da criticare, sempre da superare, ecco, perché siamo in un cammino permanente di liberazione. Quello vi dico un po' quello che penso. Dunque di lì allora il secondo vantaggio di questa crisi che abbiamo avuto nella Chiesa è quello di averci fatto capire che non si poteva più continuare a discutere di poveri, ma bisognava scegliere i poveri. Che la povertà non esiste, ma che esistono i poveri. E quindi parlando di povertà si può a un certo punto cadere nell'astrazione e parlare tutta la vita di povertà, e compiacerci di parlare tutta la vita di povertà, e quindi di una cosa inesistente. E parlare di povertà ci svuota, perché è parlare di una cosa che non esiste. E quindi esistono i poveri. E allora abbiamo dovuto necessariamente, siccome volevamo continuare a parlare di povertà, perché il Vangelo ci imponeva questo argomento, allora abbiamo dovuto scegliere i poveri. Questo non vuol dire che l'abbiamo scelti bene, che poi, cioè la scelta dei poveri è buona, senz'altro, che siamo stati fedeli, io da parte mia non posso assumere la responsabilità degli altri, che sia stato fedele sempre ai poveri, questo non lo posso dire, perché ci sono tutte le fragilità, i ritorni, le vigliaccherie, tutto quello che voi volete. Fatto sta che di lì sono andato un anno nel deserto e poi sono stato 3 anni in Algeria nel tempo della guerra, poi in Sardegna, i sardi se lo ricordano ancora, e poi da 21 anni sono in America Latina. Sono andato proprio alla fine del 59, quindi quest'anno è il 21esimo anno, e sono stato prima 14 anni, quasi 15 in Argentina, e ora sono in Venezuela. In Argentina sono stato gran parte del tempo in una comunità di boscaioli, e poi sono stato con quelle, gli ultimi tempi, con quel vescovo di cui avete sentito parlare, Angelelli, che fu ucciso, sì, con pretesti, ma veramente che è stato un gran lottatore ed un uomo che ha dato un esempio straordinario. Non è così famoso come Monsignor Romero, perché Monsignor Romero è morto in una maniera così straordinariamente parlante, direi, ecco, così forte, per cui è impossibile non parlarne, anzi penso che se ne parli poco. Ma anche Angelelli è uno dei martiri di questa proprio di questo schieramento della Chiesa, di quella parte di Chiesa che si schiera coi poveri e che vuole essere la voce dei poveri. Ecco, che cosa faccio in Venezuela? In Venezuela abbiamo una cooperativa di contadini, di campesinos, che ha lo scopo prima di tutto di creare lo spirito solidario, no? Di veramente che collaborare. Noi pensiamo che prima di parlare del Vangelo come dottrina o come verità o come teoria, diciamo, ecco, bisogna vivere il Vangelo. E quindi il messaggio fondamentale del Vangelo è quello di essere fratelli e di vivere da fratelli. E quindi cerchiamo di sviluppare nella cooperativa questo spirito di collaborazione, di fraternità, di rinunzia individualista, eccetera, e di dare anche una dimensione politica. In questa cooperativa lavorano in comune i giovani, la proprietà è comune, non esiste proprietà privata, ecco, con tante difficoltà. Non crediate che sia così facile sradicare il senso della proprietà privata, quello lavora di più, quello lavora di meno, e quindi ci vuole molta, molta presenza, molto aiuto, molto parlare con loro, molto lasciar dialogare, eccetera, perché poco a poco arrivino a prendere coscienza della necessità di questa collaborazione. Questo in vista poi di allargare il discorso siccome l'America Latina resterà per molto tempo, l'avete visto nelle ultime rivoluzioni del Nicaragua, del Salvador, resterà contadina in parte, rurale, ecco. E quindi effettivamente la coscientizzazione, come si chiama, ecco, si deve dirigere soprattutto al mondo dei contadini. Ecco, quindi questo è un po' quello che stiamo facendo. Ora io vorrei rispondere alle domande vostre, non so, mi pare più interessante, se avete domande da fare, quali sono le piste che vorreste seguire, ecco, io sono qui non per fare il maestro, ma insomma per dialogare con voi, e quindi vediamo un po' le cose che vi interessano di più.
Una prima domanda è: come mai in America Latina sono possibili queste esperienze, mentre in Italia vengono immediatamente colpite dalla repressione della gerarchia ecclesiastica?
Risponderei, ecco, che non dovete farvi l'illusione, Dio volesse, ma non dovete farvi l'illusione che la gerarchia in America Latina sia uniforme e che tutta sia come, non so, come Cardinale Arns o come Don Elder Camara, come altri, ecco, cioè ci sono anche lì, direi che generalmente la gerarchia è del tipo italiano, ecco, generalmente. Con questa differenza, ecco, la differenza forse è che prima di tutto il clero è molto più scarso e quindi evidentemente c'è meno, come si potrebbe dire, dipendenza diretta, ecco. In secondo luogo le diocesi sono immense, cioè non dovete pensare per esempio che il vescovo sia qualche cosa di rappresenti qualche cosa per il popolo, per esempio per il popolo dove viviamo noi, non l'hanno neanche mai visto, l'hanno visto così per caso, ecco, qualche volta, quindi neanche se ne parla mai, per esempio, no? Non è né per mancanza di rispetto, né per, cioè non, è tutta un'altra cosa, ecco, un po' per le distanze, un po' per le tradizioni, un po', qua c'è tutta una tradizione, no, della Chiesa che è stata presente, il Vescovo tutti gli anni è venuto a fare le cresime, che tante cose, ecco, che fanno che evidentemente il popolo senta molto di più, forse qua, la gerarchia, in bene e in male, direi, ecco, mentre là molto poco, ecco. In secondo luogo, certamente le circostanze storiche, cioè veramente di estrema povertà, di ingiustizia che grida al cielo, ecco, fanno sì che anche le persone più retrive, ecco, quelle che vorrebbero chiudere gli occhi, sono chiamate proprio dalla realtà molte volte a intervenire. Poi in terzo luogo c'è anche questo, ecco, che evidentemente le stesse cose, vedete, un po' quello che dicevo prima, ecco, le stesse verità o le stesse conseguenze, eccetera, ecco, portate a livello ideologico, di discussione, eccetera, hanno un certo valore, non dico che non bisogna farlo, ecco, ma hanno una certa risonanza e un certo valore, ecco, vissute a livello popolare e, come dire, incarnate nel livello popolare, hanno un'altra forza e in un certo senso non si confrontano con direi passano quasi inosservate, non si confrontano con una ideologia contraria. Cioè la Chiesa è abituata, è molto preparata apologeticamente ad affrontare teologie contrarie. Ecco, sono quattro secoli che sta sul ring, capite? Lì veramente combatte, evidentemente conosce tutte le mosse, tutti i movimenti, sa benissimo i colpi bassi, dove dare, eccetera, eccetera. Ma siccome non ha nessuna esperienza, nessuna esperienza del popolo, non è abituata a combattere col popolo, ecco. E quindi lì è sconfitta sempre, capite? Ecco. Cioè è molto preparata alle battaglie apologetiche, non è preparata assolutamente né a dialogare, né a affrontare, né ad ascoltare, né a combattere il popolo, ecco. Quindi se vi mettete, da quella parte lì e rispettate la prospettiva del popolo, la vera esigenza del popolo, siete vittoriosi, ecco. Se invece entrate nell'altro campo, lì rischiate, non so, ecco. Perché lì veramente sono, cioè è un problema, è come quando nel football, no? Si conosce qual è la debolezza di una squadra, si sa benissimo, quelli lì sono molto veloci, quelli hanno il gioco pesante, quelli lì vincono quando è freddo, giocano bene nel campo bagnato, quegli altri invece no, nel campo bagnato giocano male. Quando uno conosce queste cose ha in mano metà della vittoria, ecco, è vero o no? Eh? E lo stesso un po' anche lì, cioè bisogna vedere, ecco, quando... Io penso così, non so.
Un'altra domanda. Ma non vi fa paura che in fondo la Chiesa strumentalizzi la vostra scelta e vi recuperi, portando avanti sempre questo equivoco di essere dalla parte dei poveri perché c'è qualcuno del suo ambito che ci sta in mezzo seriamente? Arturo Paoli risponde così.
Fratello mio, essere cristiano vorrà dire sempre, sempre, per omnia secula seculorum, appartenere ad una Chiesa che sarà sempre, sempre una relazione dialettica fra l'istituzione e la profezia. Se l'accetti, se no vai a prendere il sole sulla spiaggia, che ti devo dire? Non lo so, ecco. Sarà sempre necessariamente così, ecco. Una relazione dialettica, io vorrei dire in termine hegeliano, un'opposizione dialettica fra l'istituzione e la liturgia e la profezia. Vivere nella società politica sempre La società politica sarà costituita da un potere oppressore e da cospiratori, da oppositori, da patrioti, chiamalo come vuoi, che saranno la linea profetica che si opporrà alla struttura istituzionale. Sarà sempre così, ecco. Bisogna accettarla serenamente, con fair play, come dicono gli inglesi, no? E pazienza, chi recupera, recupera. A me non mi interessa sinceramente che la Santa Sede o che quello si appropri, quello che mi importa vedere, ecco, il mio esame di coscienza sarà questo, vedere se con le mie scelte, se con le mie, con quello che ho fatto, ecco, ho contribuito, anche poco, ma ho contribuito a far crescere un po', ecco, il mondo dei poveri, dei diseredati, degli emarginati, eccetera, ecco. Cioè, se con le mie scelte non ho contribuito all'oppressione, ma piuttosto alla liberazione, ecco. Poi il resto si vedrà, ecco, si vedrà. Può darsi che un giorno, chissà che sappiamo noi, ecco, anche per esempio il recupero della chiesa di Don Mazzolari. A me sembra poco onesto da parte di quelli che lo recuperano, ma è affar loro, che si arrangino, ecco. Cioè, secondo me Don Mazzolari ha contribuito certamente, pur con i suoi limiti, evidentemente, come ce l'abbiamo tutti, ecco, ma ha contribuito certamente alla liberazione del mondo cattolico, religioso, della coscienza umana, non so, ecco, quindi lui è in pace, lui ha agito bene, ecco, che poi ci siano altri che invece, ripeto, approfittano della cosa. Bisogna stare attenti a non lasciarsi strumentalizzare, questo è un altro problema, ecco, mentre stiamo, questo è un problema di strategia, è un problema di, cioè, che non ti recuperi ora, che non ti impediscano di agire, eccetera, eccetera. Poi il resto, direi, se a San Francesco uno dicesse, San Francesco si lamenterebbe molto, se si potesse portare qui a parlare, si lamenterebbe molto che i suoi frati l'abbiano tradito, ecco, quello sì, moltissimo, ecco, diremmo, guardate, io vi ho insegnato a essere poveri e voi proprio non avete aspettato neanche 100 anni, disgraziati, e già m'avete tradito, ecco. Allora quello sì, che poi San Francesco l'abbia messo nella statua in San Pietro come un eroe della chiesa ufficiale, ma questo me ne frego, ecco, direbbe, penso, San Francesco, ecco. Non so, c'era una...
All'interno del discorso fra libertà personale e liberazione collettiva, diritti umani nella società e diritti umani nella Chiesa, due domande vengono poste ad Arturo Paoli. Primo, la liberazione della donna. Secondo, la possibilità di un celibato, di un prete con una legge, con una imposizione del celibato.
Dico sempre nei miei scritti che quella che si deve liberare, quello che si deve liberare non è né l'uomo né la donna, è la relazione. Ecco, anche se questa volta è un'astrazione, ma insomma è la relazione, cioè non una relazione di dipendenza né da una parte né dall'altra, né dipendenza affettiva, né economica, né sociale, eccetera, ma una relazione di uguaglianza, ecco. Dunque, rispetto a quello che diceva del problema del celibato, eccetera, eccetera, no? Ma io, vedete, una cosa che a me sembra molto importante, a un certo punto la vita ci porta a scegliere certi ruoli, no? E a scegliere, non dico una specializzazione, ma secondo me a scegliere un certo, come dire, una certa prospettiva, ecco. E mi sembra che sia molto importante di essere fedeli a questa prospettiva. Perché se no si finisce proprio per vagare da una parte all'altra, eccetera, eccetera. Ecco. Quindi io sarei per scegliere anch'io, proprio perché corrisponde alla mia maniera di vedere le cose, ecco, di scegliere questa prospettiva seconda, cioè di difendere il diritto della comunità di scegliere il suo sacerdote. Di lì, ecco, come conseguenza poi verrebbe il problema del celibato, ecco. Cioè non è mia competenza, ecco, sono fuori tema se affronto il problema teoricamente, ecco, perché non sono in altro piano, in altro, è come quando si dice che pensa della violenza. Io non penso nulla della violenza, ecco. Io penso che il popolo deve liberarsi e quindi se farà violenza la farà. Cioè, secondo me, no, quando questi temi si pongono in astratto, ecco, si finisce poi per sfocarli e per, o forse per vederli un'altra prospettiva, che non dico che non sia utile, ma non è la mia, ecco. E quindi io rispondo così.
Altra domanda è sul rapporto tra fede e politica e sui diversi partiti e l'impegno della Chiesa.
Dunque, io distinguerei un po' a livello popolare e a livello, come dire, dottrinale e teologico, ecco. Cioè, siccome si tratta di un problema teologico, perché fede e politica evidentemente è un problema di tipo dottrinale, a livello popolare, specialmente parlando della realtà venezuelana, il problema non si pone, cioè il popolo si sente abbastanza, ora poi vi spiegherò, si sente abbastanza libero di fare le sue scelte politiche, anche se c'è sempre una blanda, molto blanda, devo riconoscere, una blanda, come dire, avvertenza della Chiesa di non votare per partiti marxisti, eccetera, no? Però non è, sinceramente, anche perché le sinistre sono così divise, hanno così poche probabilità di vittoria, per cui la campagna antimarxista della Chiesa è molto molto blanda, ecco, quasi, cioè al popolo non arriva, ecco, e quindi il popolo si sente abbastanza libero, anche il popolo cattolico, di fare le sue scelte politiche, ecco. Questo l'ho visto a livello dei contadini, degli operai, proprio loro, se non votano per un partito marxista è perché non hanno fiducia, ecco, ma non perché si sentono ostacolati dalla loro fede, dalla loro pratica religiosa, questo assolutamente, ecco. Perlomeno in Venezuela, ma mi pare che è un po' generale abbastanza in America Latina, ecco questo. Ecco, che c'è anche lì una violenza, diciamo, una violenza evidente. Cioè i due partiti del Venezuela, i due partiti del governo, Democrazia Cristiana e Azione Democratica, che è un partito un po', come dire, socialdemocratico, ma molto, molto più a destra che a sinistra, ecco, guarda più a destra, cioè socialdemocratico aperto a destra, ecco, direi, ecco. Vedete, che si succedono nel governo e succedono un po' come negli Stati Uniti, lo stesso, ecco, democratici e repubblicani, è proprio uno è zuppa e uno è pambagnato, ecco, sono proprio esattamente uguali. Fanno una violenza tremenda perché hanno in mano tutta la propaganda, hanno in mano il potere, hanno in mano tutte le leve, praticamente da loro dipendono tutti gli impieghi. Da quello di portiere a quello di ministro, e quindi evidentemente è una forma violenta di intervenire sul popolo. Il popolo non è libero di fatto di scegliere, di fare una scelta politica. Il popolo, ecco, a meno che non siano eroici, che non abbiano ha ricevuto una formazione molto personale, eccetera, eccetera, il popolo deve scegliere o Democrazia Cristiana o Azione Democratica, ecco. E in generale alternativamente sceglie un partito e l'altro, perlomeno finora, la realtà può cambiare, ecco, ma insomma finora la cosa è così, ecco. A livello teologico, ecco, io direi una delle difficoltà, delle differenze sostanziali, ecco, fra la teologia della liberazione e la teologia, chiamiamola così, europea, per dire così, o tradizionale, ecco, anche se è molto audace, come la teologia di Kung, per esempio. Ecco. In fondo, ecco, il teologo parte sempre da una certa sintesi dottrinaria, ecco, in Europa, no? Che poi può modernizzare, può fare, come si potrebbe dire, la più agile, la più storicizzare il più possibile, ecco. Però sempre si maneggia con categorie dottrinarie, ecco. Mentre la teologia della liberazione, ecco, è a partire dalla situazione concreta di dipendenza e di oppressione del popolo, ecco, di lì, ecco, si legge il Vangelo, ecco, e di lì poi si raggiungono anche, perché uno non può pensare che allora sia una teologia spontaneista, cioè addirittura non diamo nessuna importanza alla cultura, l'importante è liberare il popolo e semplicisticamente vedere il Vangelo come un annuncio di liberazione. Ecco, no, però ecco, leggere il Vangelo e di lì riscoprire anche un linguaggio filosofico, diciamo, ma a partire da una necessità storica, diciamo, ecco, una necessità reale del popolo. Quindi a partire dalle persone, non a partire dalle idee, ecco. Quindi questa è la gran differenza, mi sembra, ecco.